Le grazie di Ugo Foscolo. Le grazie sono l'ultima grande e importante opera di Ugo Foscolo, quella che avremmo dovuto studiare prima di chiudere il percorso foscoliano e iniziare a parlare di Alessandro Manzoni. Stiamo nel 1812 più o meno, quando Ugo Foscolo abbandona l'impegno politico attivo, si allontana dalla città di Milano, una città che è divenuta per lui sempre più ostile, si rifugia a Firenze. Abbiamo detto che abbandona l'impegno politico, almeno quello attivo, perché poi è impossibile allontanarsi dalla politica. Tutti noi facciamo continuamente politica, anche se probabilmente non ce ne accorgiamo. Ugo Foscolo però è molto deluso. È una delusione che è cresciuta nel corso degli anni. Già alla fine del 1700 noi lo abbiamo visto deluso dalla politica napoleonica, ma quella delusione continua, cresce e alla fine lo porta a decidere di allontanarsi e di trasferirsi a Firenze, dove può dedicarsi con un rinnovato entusiasmo all'attività letteraria. Il 1812 è una data importante per Ugo Foscolo, perché riprende in chiave più matura un ideale che già aveva formulato nelle prime sue esperienze poetiche. Io non vi ho parlato delle esperienze poetiche, delle esperienze liriche, delle poesie che Ugo Foscolo scrisse prima dello Iaco Portis, ma ci sono, esistono. In queste poesie, la più celebre è il commento alla Chioma di Berenice, che non è proprio una vera e propria poesia, è una specie di saggio poetico, è nel 1803, ripeto, il commento alla Chioma di Berenice. In questo commento Ugo Foscolo cerca un perfetto accordo tra arte e natura, cioè lui dice che le menti dell'intellettuale, la mente dell'intellettuale deve procedere attraverso due binari fondamentali, la ricerca della passione e la ricerca del meraviglioso. Questi due elementi Foscolo li ripropone poi nella ultima sua grande opera, quella della maturità poetica, cioè Le Grazie. In questa opera Foscolo cerca in qualche modo trovare una ironica saggezza con cui guardare con distacco alle vicende storiche, ai contrasti, agli squilibri, ai dolori stessi della vita sua e degli altri. Una ironia che gli permetta di guardare il mondo anche degli affetti e delle passioni da un punto di vista differente. È molto importante, ragazzi, saper guardare le cose da prospettive, da punti di vista differenti. Ecco, io credo che una delle cose più importanti che la cultura ci deve insegnare è quella di guardare le cose da punti di vista differenti. Io, se fossi stato in classe, vi avrei raccontato, citato l'esempio di quel meraviglioso album di Fabrizio De André. Ci troviamo nel 69 e l'album si chiama La Buona Novella. De André racconta alcuni episodi per lui più significativi dei Vangeli apocrifi, e il centro di tutto non è Cristo, ma lui cerca di spostare il focus, l'attenzione sui personaggi marginali. Quando deve descrivere la crocifissione, lui non fa parlare Cristo, fa parlare i ladroni. Ecco, la cultura ci deve insegnare questo, a guardare avvenimenti, anche nostri, personali, da punti di vista differenti. È questo che cerca di fare Ugo Foscolo nelle Grazie. Cerca quindi di dare un punto di vista differente alla ricerca di armonia, che era già per tutta la tradizione neoclassica il punto di riferimento, l'obiettivo finale, ma lo è ancora di più in questo momento per lui, quando si è allontanato dalla politica. Quindi il motivo dell'umanità, della ricerca di armonia da inserire nella umanità, è l'elemento forse centrale di quest'opera. È un'opera importante, quella delle grazie, è un'opera che risente moltissimo dell'esperienza di Canova, dell'esperienza delle arti plastiche, in quanto attraverso le grazie si ha una vera e propria fusione tra la letteratura e la scultura e le arti iconografiche. Foscolo quindi riprende un'idea che già aveva masticato, aveva iniziato a formulare negli anni precedenti e prende come punto di riferimento la riflessione che fa il filosofo Vico. Vico dice che la storia deve essere utile per incivilire l'uomo. E Foscolo, attraverso le grazie, cerca uno strumento utile per l'umanità, per rendere l'umanità più civile. L'opera si divide praticamente in tre inni che vengono a costruire un vero e proprio poemetto coeso. Il lavoro però che Foscolo fa è un lavoro lungo, cioè le grazie hanno una gestazione lunga. Non è la classica opera che nasce dall'ispirazione di un momento, no, Foscolo arriva alle grazie piano piano, è come se fosse appunto la summa di tutto il suo pensiero. Il primo inno è dedicato a Venere, e Venere simboleggia la natura genitrice, la vita stessa dell'universo, la bellezza, l'armonia dell'universo, del cosmo. Dopo l'invito al Canova e l'invocazione alle grazie in generale, generate dagli dèi, le grazie, per trarre gli uomini da quello stato primitivo di bestialità e barbarie e per avviarli sotto il governo delle arti alla civiltà, il nostro poeta immagina di innalzare alle tre figlie di Venere un tempio su una collina e di celebrare così la storia del primo comparire delle grazie sulla terra. Cosa sono quindi le grazie? Le grazie sono il simbolo della civiltà. L'uomo attraverso le grazie deve uscire, e quindi attraverso l'arte, deve uscire dalle barbarie. Foscolo dice che in un momento in cui la politica ha deluso, in cui gli affetti personali lo hanno deluso, il poeta, l'intellettuale Ugo Foscolo può ritrovare energia, stimoli attraverso l'arte, attraverso la cultura. E questo è un messaggio bellissimo, specie in questo momento. In un momento di grande difficoltà, difficoltà economica, difficoltà lavorativa, difficoltà sanitaria, difficoltà psicologica, noi abbiamo un grandissimo strumento a nostra disposizione, che è l'arte. L'arte tout court, l'arte a 360 gradi, l'arte che ci può allontanare dalla rabbia, dalla frustrazione, dalla malinconia e portarci su un binario diverso, farci vedere tutto ciò che ti accade da una prospettiva differente. E questo è lo scopo fondamentale delle grazie. È importantissimo tutto questo perché, il riaffiorare di Venere dall'ellenico mare che già era stato in qualche modo preannunciato in a Zacinto, no? Nel sonetto, nel primo sonetto che noi abbiamo studiato, la commozione che suscita tra gli uomini ancora bestiali, ancora imbestialiti, ancora barbari, quell'immagine, e il viaggio che fanno gli uomini, un viaggio ideale ovviamente, verso la cultura, verso la culla della cultura, che per l'Ugo Foscolo di Zante non può che essere la Grecia, ma stiamo parlando di un autore che è molto intriso di elementi neoclassici e quindi la Grecia è, non può che essere il punto di riferimento. Questo viaggio che deve portare l'uomo verso la luce della civiltà è giunto alla luce della civiltà, può salutare Venere che risale verso l'Olimpo, contenta in qualche modo di mirare l'armonia che gli uomini hanno iniziato ad avere grazie alle belle arti. E le belle arti per Ugo Foscolo sono la pittura, la scultura, l'architettura. Nel secondo inno, quello dedicato alla Dea Vesta, che significa l'incremento delle leggi, della religione, dell'agricoltura nella vita dell'uomo, il poeta immagina di guidare presso questo tempio che precedentemente, come detto, abbiamo costruito, il Tempio delle Tre Grazie, tre bellissime donne. Queste tre donne sono l'incarnazione dei doni che le figlie di Venere vogliono dispensare, regalare agli uomini. E quali sono questi doni che gli uomini devono ricevere dalle figlie di Venere? Beh, questi doni sono la musica, la danza e soprattutto la poesia. La prima donna la vediamo intonare, grazie all'arpa, un inno alla segreta armonia che regge il mondo. Ecco, fondamentale è appunto il tema dell'armonia, che è un tema neoclassico. Cos'è l'armonia? È la esigenza che ha l'uomo di trovare un equilibrio tra i sentimenti, tra le idee, un equilibrio che ci permetta di superare quelle frizioni, quelle ansie, quelle angosce, quegli ostacoli che spesso il mondo ci crea o che ci creiamo noi. Quindi fondamentale è appunto elogiare, inneggiare, cercare l'armonia. La seconda donna invece reca un favo. Il favo è in questo caso il simbolo della poesia, il simbolo dell'eloquenza, della parola, la parola che riesce, deve riuscire a ingentilire gli animi. La terza fanciulla, la terza donna, arriva danzando e rivela l'armonia dell'animo e delle forme e reca come dono un cigno. Un cigno. Cos'è il cigno? Il cigno è l'allegoria della bellezza. E la bellezza è ciò che deve aiutare l'uomo a superare lo stadio di ferinità. Ferinità vuol dire di lo stadio animalesco e lo deve portare su un piano diverso. Il terzo inno è quello dedicato alla Dea Minerva, Dea delle arti consolatrici della vita, che è il simbolo anche della resistenza degli ideali di civiltà nel cuore dell'uomo. Ecco, il poeta immagina che le grazie, turbate per la violenza delle passioni umane, turbate perché vedono che l'uomo si perde in inutili guerre, bene, le grazie mettono in forza i loro doni e trovino soccorso e protezione in Minerva, che attraverso la sua carrozza, il suo cocchio, le guida su un'isola remota e beata, dove anche lei si rifugia quando gli uomini si lasciano andare, si abbandonano alla furia guerresca. Lì, in quest'isola, Minerva fa tessere alle grazie un velo che le protegga dalle passioni più violente degli uomini. Quindi le grazie devono tessere un velo che le deve proteggere dalla sporcizia culturale, mentale degli uomini. Questo velo è quello che è una specie di sacra sindone laica, possiamo dire così, ed è qualcosa che dovremmo utilizzare anche noi. Cioè questo velo, che è il velo della cultura, ci dovrebbe allontanare, dovrebbe respingere, una mascherina che dovrebbe proteggerci dal virus della volgarità, dell'ignoranza, della bestialità. E questo forse è il momento più bello, il momento centrale, in quanto le grazie attraverso quel velo devono difendere quanto di sacro e di più prezioso ha la vita umana, cioè la cultura, la giovinezza, l'amore, la compassione, l'ospitalità. L'amore materno, ma l'amore materno tout court, non solamente quello della mamma nei confronti del figlio, ma l'amore della terra nei confronti di tutti gli uomini. Le grazie protette da questo velo sono capaci ormai di raddolcire le passioni senza doverne temere il contagio. Le grazie quindi potranno tornare tra gli uomini grazie alla protezione di questa mascherina che è un velo e consolarci, civilizzarci e difendere l'armonia che loro rappresentano e diffondere i loro doni, cioè le arti. La lirica delle grazie si sviluppa quindi da una condizione spirituale molto diversa rispetto a quella dei sepolcri. Alla radice di questa poesia sta la delusione storica di Foscolo. È un'esigenza di distanziare il mondo della storia contemporanea dalla sua vita. Non è un caso quindi che le virtù esaltate nel velo delle grazie non siano più quelle dell'eroismo, del sacrificio, della patria, ma quelle dell'amore, della pietà, dell'ospitalità, della tenerezza, della cultura. Anche la poesia quindi si configura qui in modo molto diverso rispetto ai sepolcri, perché nei sepolcri la poesia scaturiva dallo sviluppo di un doloroso e contrastato processo che è la storia, no? E trovava, come dire, la ragione profonda nell'esaltazione di nobili passioni che agiscono nella storia. Nelle grazie invece è tutto diverso, perché nelle grazie la fonte diretta dell'incivilimento degli uomini non viene più attraverso avvenimenti storici, ma viene riportato attraverso la cultura. L'uomo si incivilisce non grazie a slanci eroici, ma grazie alla riflessione, alla purezza, all'armonia della cultura. E questo è una grande differenza. E noi ce la spieghiamo appunto come? Beh, ce la spieghiamo con la sfiducia che ormai il poeta, che è divenuto sempre più grande, perché ovviamente Foscolo nel 1812 non è più un ragazzo, non è più un giovanotto, è un uomo maturo e ha bisogno di consolarsi, ha bisogno, deluso dalla realtà politica di tutti i giorni, ha bisogno di consolarsi nell'ideale più alto, che è appunto quello della bellezza, che è appunto quello della cultura. Foscolo quindi dà vita a uno splendido mondo di belle forme, di figurazioni neoclassiche, e infatti attraverso tutto ciò viene fuori il, potremmo dire, il commosso sentire del poeta, cioè i sentimenti del poeta. Torna qui tutta la materia degli affetti che era alla base delle sue opere precedenti, nei sonetti, delle odi, ma viene questa base, questi elementi vengono guardati da una prospettiva differente. Le donne amate, i paesaggi greci di Zacinto, il motivo dell'esilio, del sepolcro, il pianto, il fascino della danza, della musica. Bene, tutto ciò è presente anche nelle grazie, ma in un'ottica differente. Non c'è più la rabbia politica, il desiderio dell'azione, no. Qui invece, attraverso un linguaggio leggero, un linguaggio ricco di elementi aulici, Foscolo ci fa vedere come la sua fiamma ormai sia una fiamma lontana, una fiamma che ha assunto un colore diverso, non è più la fiamma rossa delle passioni, ma è una fiamma che dà altrettanto calore ma brucia meno. Culmina così nelle grazie, potremmo dire, il processo di affinamento e di decantazione, ecco, dei dati autobiografici. Perché tutte le poesie di Foscolo, ricordiamoci, sono poesie che nascono, sono opere che nascono, perché anche l'Ortis, che poesia non è, sono opere che nascono da spunti autobiografici. E su tutto, e soprattutto sulle grazie, domina l'alta, dolente pietà del poeta che contempla, ormai disilluso, totalmente disilluso e libero da ogni angoscia, le eterne vicende e le stagioni dell'esistenza umana. E quindi concludiamo dicendo appunto che l'opera delle grazie rappresenta il culmine di tutta l'esperienza poetica foscoliana, l'opera della maturità, l'ho definita prima, l'opera della saggezza, è l'opera in cui il neoclassicismo sfonda le porte dell'illuminismo, del romanticismo. Le grazie sono l'opera neoclassica. Attraverso la cultura, attraverso questo velo, l'uomo può difendersi dal circostante. È l'unico modo che l'uomo ha per opporsi al virus della contemporaneità. Pensateci a questo, Pensate alla cultura quindi come un mezzo che noi abbiamo per cercare di guardare anche questi giorni con uno sguardo nuovo, uno sguardo diverso. Io vi abbraccio e spero che queste audio lezioni siano utili. Io mi sento come uno speaker di Radio Londra nel 1943, in periodo di guerra. Purtroppo non ho molte alternative, preferisco gli audio a video traballanti. Spero comunque che questa lezione sia stata semplice, sia stata in qualche modo lineare, comprensibile. Comunque sono sempre a vostra disposizione. Scrivetemi delle mail, scrivetemi i vostri dubbi, le vostre domande. Vi abbraccio tutti e vi auguro un buon pomeriggio.